Buongiorno, amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima cosa che è importante quando siamo io e Giorgio è che devo salutare. È il mio più grosso amico, più grande amico, dottor Giorgio Dini.
Ciao, Gigi.
Beh, noi condividiamo da quanti anni? 16 anni? No, 16 anni no, ma quasi. Questa trasmissione, che sappiamo poi è molto seguita. E un saluto va anche al nostro tecnico Enrico Bonisolo. Ma però un saluto e un ringraziamento al nostro ospite di oggi, dottor Danilo Centrella, chirurgo specialista in urologia e andrologia, direttore della struttura complessa di urologia Verbania, Cusio, Ossola, ospedali di Domodossola, Verbania e Omenia, professore a contratto con l'Università di Modena e poi, visto che è un varesotto, è sindaco di Cocchio Trevisago, che è in provincia di Varese. E lo voglio salutare e ringraziare perché è stata la prima, ti ricordi Giorgio, la prima intervista che abbiamo fatto col Covid, a chi l'abbiamo fatto? Con il dottor Centrella. E il tema che è stato scelto oggi col dottor Centrella è questo: il benessere urologico con l'alimentazione. Lascio la parola adesso a Giorgio, che vuole introdurre un po' questo tema.
Buongiorno, dottor Centrella.
Buongiorno a lei.
Ben arrivato.
Grazie ancora dell'invito, grazie a Radio Missione Francescana e saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie. Dottor Centrella, si parla sempre di alimentazione, che quella è la cosa più importante. Una corretta alimentazione, un sano stile di vita, una giusta attività fisica e una sana vita sessuale sono regole importantissime e rientrano nelle 10 regole d'oro per la prevenzione in urologia. Quali alimenti a grandi linee fanno parte in campo urologico e fanno parte di una corretta alimentazione? Si consiglia di limitare un certo uso o privilegiare un uso diverso? Si parla di cibi che contengono queste famose sostanze ossidanti, che sono così importanti. Ora, a grandi linee, le volevo dire, quali sono questi cibi? Quali sono queste vitamine che hanno questo grosso potere, nella nostra vita, nella nostra alimentazione?
Allora, citato le 10 regole d'oro, che in realtà sono le regole d'oro citate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che 10 milioni di persone all'anno nel mondo si ammalano di malattie di tipo tumorale, che sono cifre incredibili. Ma pensate che 3 o 4 milioni di persone avrebbero potuto evitare una malattia di tipo tumorale se negli anni precedenti si fossero alimentati regolarmente, con cibi ovviamente molto più semplici rispetto a quelli che, di cui si sono alimentati, quindi con uno sano stile di vita. E questo è un messaggio molto forte, perché l'urologia è una branca della medicina e quindi il benessere fisico generale è il benessere anche in campo urologico. Noi ci occupiamo di malattie della prostata, la malattia del rene, malattie della vescica e anche patologie urologiche, andrologiche, sia nell'uomo sia nella donna, e quindi in realtà il sano stile di vita è quello che evita in prevenzione di ammalarsi e quindi poi di dover utilizzare la medicina e la chirurgia per poter guarire. Ci sono moltissimi alimenti che possono essere utilizzati. Ci sono in realtà una nuova parola che è stata coniata, quello che si definisce neologismo sincratico, che è la nutraceutica, l'unione di due parole, la farmaceutica e la nutrizione, perché si è visto, in realtà è una parola nuova, è stata coniata alla fine degli anni 80, si è visto che l'alimentazione corretta è quella che evita certi tipi di malattie, può prevenire alcuni tipi di malattie e può curare alcuni tipi di malattie. E quindi è estremamente importante cercare di conoscere quali sono gli alimenti che possono determinare una malattia. Pensate che si parla tantissimo in questo momento ossido nitrico e si parla di radicali liberi come forma di invecchiamento. Se ne parla in urologia perché il tumore della prostata è un tumore che ha delle fasce di età di rischio. Queste fasce di età di rischio sono i soggetti con età superiore ai 50 anni. Anno per anno aumenta il rischio di malattie tumorali prostatiche. Molti studi scientifici hanno definito il rischio maggiore con la stimolazione androgenica, cioè il testosterone, che è l'ormone maschile, viene convertito all'interno della prostata in una parte attiva, metabolicamente attiva. Ecco, la prostata paga il prezzo di convertire il testosterone, quindi renderlo metabolicamente attiva, con un invecchiamento del tessuto, e questo è il rischio maggiore del tumore prostatico. Però si è visto negli ultimi anni che non c'è solo la stimolazione del testosterone che può dar malattia alla prostata, ma c'è anche uno stile di vita, quello che viene determinato l'azione dei radicali liberi. I radicali liberi sono delle piccole particelle, delle molecole metabolicamente instabili, che cercano di avere un proprio controllo e trovare la stabilità danneggiando le cellule vicino, e quindi che determinato prima una forma infiammatoria e poi una forma di tipo tumorale.
Dottor Centrella, lei ha parlato di nutroceutica, concetto fondamentale, che vuol dire alimentare la salute. Vuol dire che qualcuno diceva che noi siamo quello che mangiamo, però spesso mangiare non mangiamo bene, per cui mangiamo male, e allora è importante che venga fuori la nutroceutica. Ma lei mi deve spiegare cosa vuol dire nutroceutica in parole povere, perché è importante, perché se mangiamo delle cose sbagliate chiaramente non va bene.
Certo. Guardi, nel nostro organismo, per evitare le infiammazioni croniche di questi radicali liberi, nel nostro organismo ci sono quelli degli spazzini, quelli che gli anglosassoni chiamano scavenger, che sono degli potentissimi antiossidanti. Questi spazzini tamponano i radicali liberi e quindi evitano le forme infiammatorie che poi possono degenerare in patologie di tipo tumorale. Quali sono questi spazzini? Ce ne sono tantissimi, dalle vitamine al glutatione, a sostanze che tamponano, bloccano questi radicali liberi. Ecco, queste sostanze sono presenti in certi tipi di alimenti, che sono gli alimenti più semplici. Vi faccio l'esempio. Frutta e verdura, la verdura colorata soprattutto, il colore della verdura e della frutta serve al vegetale per proteggersi dai radicali liberi e della radiazione ultravioletti. Quindi in realtà, utilizzando frutta e verdura, noi rubiamo il potenziale degli antiossidanti dai vegetali e dalla frutta, e li utilizziamo per difendere il nostro organismo. Facciamo l'esempio del licopene, che è la sostanza presente nel pomodoro rosso. Bene, il licopene è un importante antiossidante che, assunto con regolarità nel pomodoro cotto, perché diciamo che viene assorbito dall'intestino quando è cotto, quindi con l'olio, perché può essere assorbito dall'intestino, si fissa a livello del fegato, a livello della prostata, e protegge il soggetto dal tumore prostatico. Ma come il pomodoro rosso ce ne sono tantissimi, uno dei più potenti in questo momento, gli studi scientifici lo stanno valutando gli effetti, è per esempio il melograno. Il melograno, che è sempre stato storicamente il frutto della salute, il frutto della felicità, ecco, il melograno contiene delle sostanze che si chiamano epigallocatechine, che è un potentissimo antiossidante, ci protegge dall'azione nefasta dei radicali liberi, che sono determinati da situazioni di stress, inquinamento, fumo di sigaretta, diabete, ipertensione. Ecco, tutte queste situazioni possono determinare una degenerazione nel nostro organismo che può essere limitata con un'alimentazione corretta.
Dottor Centrella, io quando guardo Giorgio e vedo che, tutto sommato, non dico gli anni, però sta bene, e lui mi dice sempre: lo sai perché sto bene? Perché faccio la dieta mediterranea, cioè seguo la dieta mediterranea.
E non ho radicali liberi.
Cioè, il fatto è che lei ha detto che la dieta mediterranea è importantissima, perché ci sono verdure, c'è la frutta, c'è tutto. Quindi, in poche parole, se uno dovesse seguire la dieta mediterranea, non avrebbe neanche problemi. Sbaglio o non sbaglio? I nostri vecchi avevano la dieta mediterranea, la seguivano.
Guardi, il nostro paese è portato a esempio per il numero di centenari che ci sono nel nostro paese come stile di vita della corretta alimentazione. In realtà noi siamo un paese fantastico perché ogni paese, ogni città, ogni regione ha la propria alimentazione ed è tutta ricca di frutta, verdura, alimenti semplici, o almeno lo era in passato, e questo ha da dei grossissimi benefici sullo stato di salute. Il segreto dei centenari è proprio questo: alimentarsi con regolarità, poco, perché uno dei segreti è evitare l'obesità e quindi aumentare l'introito dell'apporto idrico e dell'apporto alimentare, e fare una sana e corretta stile di vita, alimentazione e movimento, come facevano i nostri anziani. Loro mangiavano cibi, una volta c'erano i cibi, erano molto semplici, la carne non si poteva conservare e quindi ovviamente veniva mangiata poca carne. Le proteine venivano prese soprattutto dai vegetali, questi fitosteroli che evitano l'acidificazione nel nostro organismo e quindi i rischi di potersi ammalare. Si faceva molto movimento, noi avevamo il paese della bicicletta, quindi si faceva tantissimo attività fisica. Poche persone erano in sovrappeso e questo è il segreto del fatto che ci sono molti centenari nel nostro territorio. Purtroppo la globalizzazione ha fatto sì che ci sia anche una globalizzazione alimentare. Noi siamo sempre più sedentari, se ci alimentiamo con sempre cibi sempre più proteici, evitiamo i cibi semplici, abbiamo un forte stress anche dal punto di vista lavorativo e questo ci fa ammalare di quelle che chiamiamo malattie del benessere, che in realtà sono quelle che danno le malattie croniche: diabete, ipertensione, ipercolesterolemia. Sono tutte malattie che 100 anni fa non c'erano, o comunque c'erano in misura estremamente inferiore, e quindi anche per questo noi dobbiamo cercare di, e stiamo insegnando, oltre alla terapia tradizionale e le cure tradizionali, a utilizzare a autocurarsi con una corretta alimentazione.
Dottore, la nutraceutica favorisce più combinazioni di prodotti, di sostanze attive, cioè è meglio, è più efficace o è più utile il singolo, la singola molecola o l'insieme di molecole per sfruttare i benefici terapeutici?
Allora, facciamo un po' di chiarezza. Ci sono due definizioni importanti. Uno è l'alimento funzionale, cioè quello che noi mangiamo che non solo dà un beneficio per la nutrizione, quindi che ci dà sostanza, ma ha degli elementi biologici all'interno che danno un beneficio sulla salute. Questo è l'alimento funzionale. La nutraceutica invece è la possibilità di prendere l'alimento funzionale, quindi l'alimento biologicamente attivo all'interno dell'alimento, conservarlo, titolarlo e per concentrarlo maggiormente e permetterlo di darlo. Vi faccio un esempio classico. Vi ho parlato del melograno, che ha una concentrazione di antiossidanti notevolmente alta. C'è un sistema che viene chiamato sistema di ORAC, che è quello che misura il potere antiossidante degli elementi. Ecco, pensate che l'arancia, tutti parlano dell'arancia, la vitamina C dell'arancia, ha 750 ORAC per 100 grammi. Il melograno ne ha 2900 per 100 grammi. Qual è il problema? Che il melograno, da noi lo sapete, matura a ottobre-novembre, quindi non è che possiamo mangiare melograno tutto l'anno, a meno che non si importi, ma qui c'è un'altra problematica della conservazione della frutta che viene magari trasportata ancora acerba da altri paesi. Ecco, la nutraceutica è quella scienza che permette di prendere il principio attivo che è l'epigallocatechina, estrarlo, titolarlo e conservarlo e poterlo assumere tutto l'anno. Per esempio, molte donne utilizzano il mirtillo rosso per la cistite come antinfiammatorio. Il mirtillo rosso, il cranberry, ha una potente azione antinfiammatoria. Però noi dovremmo prendere e mangiare 400 grammi di mirtillo rosso ogni giorno in 5 o 6 dosi nell'arco della giornata. Questo possiamo farlo nel periodo estivo. È più difficile nel periodo invernale. Tanto è vero che molti fitocomplessi contengono mirtillo rosso essiccato titolato, che può essere assunto tutto l'anno.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la prima canzone E poi riprendiamo questo discorso, che è veramente un gran bel discorso, anche su che cosa, dottor Centrella? Quando lei ha detto il colore, l'importanza del colore, sempre Giorgio dice, io voglio mangiarmi il rosso della pasta asciutta. Lui dice, la pasta asciutta devo avere per forza, deve essere rossa. È vero o non è vero, Giorgio?
Vero, vero.
Quindi anche questo è importante, il colore. Prego. Stiamo intervistando, io e Giorgio, il dottor Danilo Centrella. Vi ricordo, chirurgo, specialista in urologia e andrologia, lavora come ed è direttore della struttura complessa di urologia, ospedali Domo d'Ossola, Verbania e anche Omegna, ed è professore a contratto con l'Università di Modena. E stiamo parlando di benessere urologico con l'alimentazione. Posso fare una domanda che è questa? C'è un'esplosione di fitofarmaci. Io e Giorgio siamo andati una volta in ospedale. Noi andavamo come informatori e parlavamo di molecole. Adesso sono tutti fitofarmaci. Perché questa esplosione? Che cos'è? Che differenza fa tra farmaco e fitofarmaco?
Sì, in realtà negli ultimi 20 anni la nutraceutica ha fatto dei passi da gigante, non solo nella ricerca scientifica. Pensate che adesso le grosse aziende, ma anche aziende che non ci saremmo mai pensati avessero investito nella nutraceutica, come grosse aziende alimentari, si investono proprio in questo. Pensate che la ricerca scientifica in questo momento, quella classica, quella tradizionale dei farmaci in Italia è intorno all'1%, 20% quella della nutraceutica. Questo crea un grosso business di numeri incredibili. 250 miliardi di dollari all'anno vengono investiti, cioè il giro della nutraceutica nel mondo è 250 miliardi di dollari all'anno, 4 miliardi di euro in Italia, quindi pensate che sono numeri assolutamente incredibili. Incredibili anche in considerazione del fatto che ormai è tutto social, quindi un soggetto può col proprio telefonino, col proprio smartphone autocurarsi col famoso dottor Google, questo è il più grosso errore, ordinare dei fitocomplessi o dei farmaci dall'altra parte del mondo. Questo è un alert importante che noi dobbiamo dare, perché è vero che voi vedete i banner che ci sono in giro su farmaci miracolosi per la prostata, pazienti che magari interrompono la terapia tradizionale perché il marketing della fitoterapia, il messaggio è stato dato magari in maniera accurata e quindi sottostimano la propria patologia. Ecco, questo è il grosso errore che bisogna evitare di fare. Detto questo, ovviamente voi vedete tantissimi specialist che propongono dei fitofarmaci anche negli ospedali, anche nei medici, ma proprio perché le aziende puntano su questo. E il motivo è anche semplice: noi abbiamo delle verifiche del Ministero della Salute, il Ministero della Sanità, il Ministero sul Farmaco, molto rigide sul farmaco tradizionale. La fitoterapia, i fitocomplessi nella nutraceutica non ha delle regole di controllo così rigide all'esterno dell'Europa. In Europa sono sempre rigide, in Italia sono sempre rigide, è uno dei paesi dove ci sono i massimi controlli, però all'esterno del nostro paese non sono così rigide e quindi è tutto molto più fluido pone delle regole importanti, tanto è vero che c'è una società italiana di nutraceutica che sta dando delle regole molto importanti sull'utilizzo degli elementi funzionali che possono essere utilizzati in nutraceutica.
Dottore, quanto sono efficaci questi fitofarmaci? Allora, e dove voi lo impiegate?
Allora, in medicina ci sono delle patologie in cui sono molto efficaci. Vi faccio l'esempio. Noi valutiamo, per esempio, il progresso, gli articoli scientifici da un sito che si chiama PubMed, dove ci sono tutti i numeri degli articoli scientifici. Pensate che l'anno scorso sono stati pubblicati 6.000 articoli sulle statine. Però pensate che se ne sono stati pubblicati 3.000 sull'utilizzo del riso rosso fermentato, molto utilizzato per abbassare il colesterolo, e sull'utilizzo della curcuma, un vegetale che viene utilizzato nell'est asiatico, che si è visto che ha un potentissimo effetto antitumorale e soprattutto nella cura di alcune forme di degenerazione neurologica come le forme di Alzheimer. Quindi in quale vengono utilizzate? Pensate, il riso rosso fermentato è un riso che viene fatto in Cina o comunque in Oriente, che è, in cui c'è un fungo e questo fungo è quello che le dà il colore rosso, che è il precursore delle statine, che sono i farmaci che abbassano il colesterolo. Però il riso rosso viene utilizzato molto perché ha meno effetti collaterali delle statine, come ad esempio il dolore muscolare. Quindi ci sono delle malattie che possono essere prevenute, che possono essere curate in associazione alla farmacologia tradizionale o anche che vengono utilizzate in associazione singola. Vi faccio il classico esempio, so che vi metterete a ridere, ma c'è un paese, un'isola, dove c'è una popolazione che si chiama Cuna, che fortunatamente per loro mangia tantissimo fave di cioccolato. Questa sostanza, cioccolato che non deve essere bianco, ma cioccolato con un cacao superiore al 70%, e si è visto che in queste popolazioni la pressione arteriosa era molto bassa e non si ammalavano di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer. Poi se però uscivano dalla loro isola e cambiamo l'alimentazione, avevano lo stesso rischio di ipertensione. Quindi da lì la farmacologia, la nutraceutica, ha iniziato a utilizzare il cioccolato amaro con una percentuale di cacao superiore al 70% per queste patologie. Ecco, le patologie dove sono più frequentemente utilizzati i nutraceutici sono quelle neurologiche, sono la stimolazione immunitaria, sono quelle gastriche, quelle intestinali, quelle per evitare le infiammazioni di tipo batterico, e in urologia uno dei fitofarmaci più utilizzati è nell'iperplasia prostatica benigna.
Dottore, detto questo, io devo fare una domanda molto semplice. Qual è il confine tra la terapia, la cura e il marketing? Cioè, il problema del marketing si abbina o oggi con la nutraceutica si esce a superare il problema del marketing perché sono farmaci veramente efficaci?
No, questa è una domanda, è il clou di questa intervista, perché in realtà il marketing, come tutto in questo momento, ma soprattutto in questi anni dove tutto marketing, tutto social, tutto rappresentazione e parvenza, magari poca sostanza, questo gruppo di farmaci di naturali hanno un grosso impatto di marketing. Come vi dicevo, se accendete la televisione, accendete il computer e i trattamenti di nutraceutica per le malattie della prostata, ma anche per il deficit dell'erezione, sono incredibili. Bisogna stare attenti, perché in realtà il substrato del terapeutico magari in alcune sostanze è molto basso, non ci sono effetti miracolosi, anche se molte dei farmaci tradizionali dipendono dalla nutraceutica. Pensate all'antibiotico alla penicillina. La penicillina era un fungo e quindi è stata utilizzata poi con la farmaceutica tradizionale. Ci sono delle situazioni in cui il nutraceutico ha un grosso effetto. Ad esempio, la Serenoa repens è il fitofarmaco più utilizzato per l'iperplasia prostatica benigna. È una palmetta della Florida, la usavano gli antichi americani. Adesso viene titolato, viene essiccato, viene concentrato ed è il fitofarmaco più utilizzato al mondo. Anzi, non si parla più di fitofarmaco, ma si parla di fitocomplessi, perché ha visto che queste sostanze si autostimolano. Quindi la Serenoa repens, ad esempio, è utilizzata con l'estratto di ortica, antico segreto dei nostri centenari. I nostri centenari utilizzavano il decotto di ortica come antinfiammatorio. Quindi vedete che la modernità si basa sempre sul passato ed è quindi è importante anche tornare al passato nel modo di alimentarsi, nel modo di vivere, perché questa è sempre stata la regola dei nostri centenari.
Dottor Centrella, parliamo sempre di terapia alternativa, perché sono farmaci da usare come con i farmaci tradizionali, diciamo, per completare, diciamo, l'effetto. Ma io le volevo dire, perché in questo periodo c'è una proliferazione così incontrollata di questi fitofarmaci, diciamo, complessi, importanti, eccetera, anche di Serenoa repens, ce ne sono tantissimi. e sono anche associati ad altri, ad altre sostanze, ad altri prodotti.
Allora, la base è che ogni sostanza stimola l'azione di un'altra sostanza, quindi non si parla di fitofarmaci singoli ma di fitocomplessi. Prendete la scatola di un farmaco in commercio, per esempio per la cistite, vedete che non c'è solo cranberry, ma per esempio c'è anche l'ananas sativus, c'è l'ortica, l'uva ursina, perché ogni azione potenzia l'effetto di un altro fitofarmaco. Perché ci autocuriamo? Ma fa parte della storia della nostra cultura. I social in questo momento hanno fatto sì che l'intelligenza artificiale hanno fatto sì che ogni persona cerchi di trovare la soluzione a modo suo. In medicina è molto 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 pericoloso, perché molto spesso un sintomo è la punta dell'iceberg di qualcosa in generale che non va nel nostro organismo. Quindi io consiglio sempre, va bene la fitoterapia, anche le linee guida ufficiali internazionali di urologia danno indicazione a primo trattamento come fitofarmaco, però bisogna sempre basarsi su un professionista, che può essere il medico, che può essere il nutrizionista, che può essere il farmacista, ma mai basarsi su un'autoprescrizione altro trattamento, anche perché, come vi dicevo, in questo momento noi possiamo ordinare un farmaco, un fitofarmaco che ci arriva dall'altra parte del mondo. Da noi sono controllati, conservati, titolati in maniera adeguata, ma non sappiamo nell'altro paese del mondo come vengono estratti, come vengono conservati e come vengono utilizzati, soprattutto dei farmaci che possono nella fitoterapia, nell'ultraceutica, la conservazione, la titolazione è tutto, è la terapia, quindi una errata conservazione toglie completamente l'effetto del farmaceutico.
Infatti, dottor Centrella, quanto è importante, ma è importante parlarne con l'urologo, anche se ci sono persone che vanno direttamente in farmacia a comprare questi prodotti, però secondo me è sempre utile, diciamo, confrontarsi col medico per approfittare, per vedere un pochino, perché anche in questi farmaci ci sono degli effetti collaterali che vanno controllati, quindi il medico che conosce può aiutare, può intervenire sul paziente nel migliorare la terapia. Cosa ne dice?
Assolutamente sì, anche perché mascherare un sintomo con un farmaco potrebbe potrebbe mascherare anche o ritardare una diagnosi di patologie ben più complesse.
Ah, ci fermiamo un attimo per la seconda canzone. Stiamo intervistando il dottor Danilo Centrella. Vi ricordo velocemente che è specialista in urologia e in andrologia e direttore della struttura complessa di urologia Verbano Cuneo Ossola. Caro dottor Centrella, uno dei problemi più grossi a livello, diciamo, urologico è la formazione dei calcoli. Cosa mi puoi dire di questo?
Beh, la calcolosi renale è una patologia molto complessa, ma molto molto diffusa nella popolazione, soprattutto nella popolazione in questi anni dove mangiamo sempre più proteico. Pensate che un uomo su 10, una donna su 20 soffre di calcolosi renale. Cosa possiamo fare? Quali sono le regole d'oro che noi insegniamo? Prima di tutto la corretta idratazione, aumento dell'apporto idrico, non servono acque particolarmente povere di minerali, basta anche l'acqua del rubinetto, quella che noi troviamo, però la regola d'oro è aumentare l'apporto idrico a tal punto che le urine siano trasparenti, non colorate. Questo per il principio di diluizione: più beviamo, più i soluti riescono a essere eliminati. Poi ci sono delle regole d'oro sull'alimentazione, cosa fare, cosa non fare. Sfatiamo dei muti delle leggende. Il latte, i latticini non fanno male nella formazione dei calcoli, a meno che non si assumano in quantità sregolate, ma 800 mg al giorno sono utili, perché il calcio è un sistema tampone del nostro organismo, quindi tampona gli ossalati, che in realtà sono il grosso rischio della formazione dei calcoli. Quindi che cosa fa formare i calcoli? Cosa predispone i calcoli? L'acidosi del nostro organismo, quindi alimenti che acidificano il nostro organismo. Le carni rosse, ad esempio, acidificano il nostro organismo, quindi il calcio deve legarsi agli ossalati e quindi si trova nelle urine e si può nucleare, quindi formare i calcoli. Il caffè ha un potentissimo effetto antinfiammatorio, però se preso in maniera esagerata, quindi uno o due caffè al giorno, non danno problemi, ma se aumentiamo l'apporto di caffè acidifica il nostro organismo e quindi si rischia di formare i calcoli. Ma soprattutto il sale nella forma nascosta, ad esempio i cibi affumicati, i crostini, i salatini, insomma le patatine, tutte queste forme di sale nascoste, di cloruro di sodio e cloruro di potassio, che sono quelli che producono ossalati, quindi fanno produrre maggiormente i calcoli. Quali sono gli alimenti che possono evitare o quantomeno ridurre la nucleazione dei calcoli? Il più importante che noi conosciamo è il citrato. I citrati, ad esempio gli agrumi, il succo di limone preso la mattina è estremamente utile per evitare la nucleazione del calcolo. Ci sono degli alimenti che devono essere evitati, per esempio come gli ossalati presenti in alcune verdure, ad esempio gli spinaci, le barbabietole. Ecco, in questi casi, se siete golosi di queste verdure, noi sappiamo che 200 frutta e verdure contengono ossalati, sono una piccola parte, in realtà è dannosa per la formazione dei calcoli, e in questi casi conviene bollirla con il succo di limone, succo di mela, insomma per togliere la potenzialità degli ossalati. Le proteine animali non fanno bene, cercate di limitarle utilizzando magari delle proteine vegetali. Questi alimenti proteici vegetali, come facevano i nostri nonni, i ceci, le lenticchie, qualsiasi tipo di legume, i lupini per esempio, che vengono utilizzati, possono sostituire un alimento proteico. Ecco, in questo caso le proteine vegetali non acidificano il nostro organismo, quindi servono proprio per evitare la formazione dei calcoli. I succhi in generale, quelli che noi troviamo, i cocktail che noi troviamo, sono tutti degli acidificatori nel nostro organismo e quindi possono essere dannosi nella formazione dei calcoli. Discorso a parte, il vino rosso contiene una potenzialità di resveratrolo. Noi sappiamo che l'alcol fa male, una modica quantità di vino rosso che contiene resveratrolo riduce il rischio di danno dell'alcol e fa parte della nostra cultura, quindi noi non ci sentiamo di toglierlo completamente, anche se va limitato il più possibile, soprattutto per le donne che non hanno un enzima che metabolizza l'alcol, per l'effetto dannoso che produce.
Dottore, lei ha parlato di citrati di potassio. È una sostanza che si contrappone allo salato. Ci possono essere delle sostanze che hanno tutti e due componenti e quindi deve essere valutato e scelto positivamente il fatto che contiene il citrato, che è una sostanza che fa bene al nostro organismo?
Allora, tutto ciò che basicizza il nostro organismo, i nitrati in generale, basicizzano il nostro organismo, hanno una potente azione vasodilatatoria sul nostro organismo, fanno bene. Gli agrumi in generale fanno tutti bene per evitare la nucleazione del calcolo, perché contengono citrato di sodio, citrato di potassio, quindi evitano la nucleazione. Pensate che però uno dei più importanti fitocomplessi utilizzati per la calcolosi è a base di citrato di sodio e citrato di potassio. Si evita di prendere il succo di limone, si può prendere con una compressa, ma la regola d'oro di aumentare l'apporto idrico è sempre la stessa. Bisogna bere molto, muoversi molto. Le linee guida dicono che per evitare la formazione dei calcoli almeno 5 ore di attività sportiva fisica alla settimana sono il toccasana per nutrire le nostre ghiandole e quindi aumentare la produzione di urine e quindi, diciamo, sciacquare via i piccoli calcoli che sennò potrebbero dare dei problemi.
E l'olio d'oliva, dottor Centrella?
Beh, l'olio di oliva, come moltissimi, l'olio di oliva è la base della nostra dieta antiossidante, è ricchissimo di omega 3, l'olio di oliva extravergine del nostro paese, perché poi sappiate che poi ci può essere molta contraffazione dei paesi dall'estero, è ricchissimo di omega 3, è ricchissimo di sostanze antiossidanti che fanno bene al nostro organismo, è la base della nostra cultura l'olio di oliva.
Quindi a tutto questo ci aggiungiamo la pratica sportiva e una giusta attività sessuale.
è una giusta attività sessuale come parte dell'attività fisica, anzi l'attività sessuale, io faccio l'andrologo e quindi me ne occupo, l'attività sessuale non solo fa bene al nostro fisico ma fa bene anche alla nostra mente, perché produce delle sostanze come l'endorfina e la serotonina, che sono gli ormoni della felicità, che si è visto che riducono notevolmente anche l'invecchiamento cerebrale.
Ecco, quindi, ma esistono questi cibi afrodisiaci che sono in grado di stimolare le funzioni sessuali? Esistono o non esistono? Sono
allora, tutte storie. Dalla storia dei tempi, dal Medioevo, nelle varie culture vengono utilizzati cibi afrodisiaci. Lo facevano i nativi americani con la patata, lo facevano i cinesi col ginseng, lo facevano il nostro Casanova con le ostriche. In realtà c'è un substrato di verità. I cibi afrodisiaci cosa fanno? Hanno un'azione diversa dai farmaci utilizzati come l'inibitore delle fosfodiesterasi, cito tutti, Viagra, Cialis, Levitra, Spidra, che agiscono direttamente sull'organo per permettere un'erezione. Ecco, i cibi afrodisiaci hanno un substrato di energizzante. Pensate, il nostro parmigiano reggiano contiene un aminoacido che si chiama tirosina, che è la base dell'arginina, che è un potente vasodilatatore. Oppure le ostriche contengono omega 3, quindi fanno bene al nostro organismo. Ma soprattutto il substrato è psicologico, sono induttori psicologici, perché noi associamo il bello del mangiare con l'azione piacevole dell'attività sessuale, quindi ci danno una soddisfazione anche perché stimolano l'udito, l'olfatto, la vista, insomma creano una situazione motivazionale che dà beneficio, e in questo il cibo afrodisiaco è la base della nostra cultura.
Ma queste sostanze, dottor Centrella, agiscono sull'organo o anche altrove, o non agiscono sull'organo?
Agiscono,
cioè, per dare queste piacevoli
sensazioni. Agiscono sul substrato. L'arginina è un più potente dilatatore delle nostre arterie, perché produce una sostanza che si chiama ossido nitrico, che è un vasodilatatore, quindi utilizzare queste sostanze non agiscono direttamente sull'organo, ma agiscono sul nostro fisico in generale, che è quindi dando una piacevole sensazione.
Dottor Centrella,
si parla di cervello,
quindi i nostri centenari hanno fatto di tutto, hanno mangiato bene, e facevano bel sesso, e quindi
i nostri centenari sono il segreto della nostra cultura.
Benissimo, salutiamo il dottor Centrella, la ringraziamo.
Grazie. Credo che
tra poco la chiameremo, perché dobbiamo andare avanti su questo discorso, specialmente sull'ultimo discorso per noi anzianotti. Ok, grazie ancora, dottor Centrella.
Grazie
alla
voi,
prossima.
Grazie mille.
Grazie, dottor Centrella.